giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Questa sera è una sera speciale, soprattutto perché sono tornato io, Luca Ciglione, alla voce finalmente dopo tutte quelle puntate con Matteo e Davide. Che noia, so che siete già contenti voi che siete oggi all'ascolto. Allora, la puntata di stasera è nata così, cioè io ho organizzato una serata di giochi qua a Genova e ho detto non la pubblicizzo neanche. Basto io, sono Luca Ciglione, sicuramente verrà un sacco di gente. Preparato tutto, mi sono presentato in questa sala con 20 giochi, con la mia Sapphire Bag, carico come una molla, e non è venuto nessuno. Ecco, forse non aver avvertito neanche le persone non è stato forse la cosa migliore da fare. E allora cosa ho detto? Beh, allora cosa faccio? Vado su internet e guardo chi è uno dei più grandi organizzatori di serate in Italia. Ok, vado a vedere. E ho trovato che c'è una realtà che si chiama Elba in Scatola che fa ogni settimana numeri da capogiro. E allora ho detto, vabbè, allora senti se cosa facciamo. Invitiamo Mauro Morosi di Elba in Scatola per fargli spiegare come fa, così prendiamo due dritte. Ok, benvenuto Mauro.
Ciao Luca e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, io ho fatto proprio questo disastro, non si è presentato nessuno, è stato un disastro, invece ho visto che voi fate sempre un sacco di presenza. Allora, magari ecco, presentati un attimo e poi introducici Elba in Scatola e raccontaci un po' com'è nata questa idea.
Ma sì, innanzitutto la prima cosa che da dire è che non sono da solo, perché da solo non sarei riuscito a costruire niente. L'idea dell'Elba in Scatola è nata da due coppie, io, Isabella Cappello e Simona Frizzi e Daniele Sandolo, appassionati di giochi da tavolo, che quindi si incontravano per giocare insieme, che hanno voluto portare la realtà ludica nell'isola in cui vivevano, appunto. E da lì siamo partiti noi quattro a creare l'Elba in Scatola e siamo cresciuti nel tempo. Abbiamo iniziato a ottobre 2000 dell'anno scorso, del 2022, e piano piano ci hanno avvicinato sempre più persone tramite il lavoro che facevamo per appunto diffondere la cultura ludica sull'isola, e sono nati anche le figure dei tutor, che sono quelle che sono le più importanti dell'Elba in Scatola, perché sono quelle che accolgono le persone, spiegano i giochi. E praticamente adesso siamo una squadra di circa 25 persone tra noi e i tutor, che ogni giovedì organizzano queste serate all'Isola d'Elba in un locale alla centrale Gourmet di Portoferraio, e siamo arrivati anche a superare le 200 presenze con fino a più di 20 tavoli da gioco. C'è alle spalle uno studio, c'è alle spalle un'organizzazione, perché altrimenti secondo me non si va da nessuna parte. Fin dall'inizio...
Ecco Mauro. Interrompo così
vai
faccio sentire anche un po' la mia voce. Ma tu dicevi, voi siete partiti in quattro, cioè eravate lì a casa sempre voi quattro e non vi sopportavate più, diceva sempre, oppure eri troppo forte, dicevi vinco sempre con mia moglie e questi due miei amici, ho bisogno di nuove sfide.
No, più che altro è stata in un periodo particolare, perché comunque il nostro progetto è partito prima del lockdown, quindi noi abbiamo fatto partire il progetto, poi praticamente ci hanno chiusi in casa e ci hanno bloccato sul nascere l'idea, e fino a ottobre 2022 non abbiamo potuto svilupparla, dargli vita. Però è nata tutto dal fatto che si crea un'atmosfera così bella un gioco da tavolo, quando il cervello lavora e quando sei anche in sintonia con gli altri al tavolo, che è un peccato non far conoscere alle altre persone che magari tutta la sera sono lì su Netflix a scegliere la serie TV preferita e poi non si guardano nulla, questo fantastico mondo. Cioè è troppo egoistico tenerselo tutto per sé. E quindi, dato che la maggior parte delle persone è ancora abituata al monopolio e al risico, fagli scoprire questo mondo, secondo me, è il regalo più bello che puoi fare al prossimo.
Ma senti Mauro, secondo te il fatto comunque di essere all'Isola d'Elba, nel senso, cosa si fa all'Isola d'Elba di sera? Ecco, prima di venire a giocare, cioè ci si fa serata? Perché qua a Genova il giovedì sera, per esempio, c'è la serata universitaria, si va nei vicoli, no? Si va nei vicoli, sì. E si va lì e non si riesce neanche a camminare, c'è tutta la gente. C'è un casino pazzesco, si beve una birra, si fanno due chiacchiere e poi si va a casa o a ballare. All'isola d'Elba di
Sì.
sera, cosa si faceva prima di Elba in scalo?
Allora, l'opinione comune che almeno ho, apro una parentesi, io sono di Milano, vivo da 7 anni all'isola d'Elba e ti dico che da milanese io posso dirti con certezza di fare più vita sociale da quando mi sono trasferito all'isola d'Elba rispetto a quello che facevo a Milano. Ma perché? Perché essendo un'isola con 8 comuni e siamo 30.000 praticamente residenti d'inverno, ci si conosce tutti e ci si aggrega di più. Cioè, paradossalmente, si è meno soli quando si è in 30.000 rispetto a quando abiti in una città di 1,5 milioni di abitanti. Lo so che è un paradosso, è difficile da comprendere, ma c'è ancora uno spirito di comunità qui che è potente, che raduna le persone. Questa, secondo me, è stata la nostra più grande forza. Ma io ti parlo dell'Elba in scatola, come ti posso parlare della castagnata che c'è a Marciana Alta, per esempio, che è un comune dell'isola d'Elba, quando tutta l'isola va nello stesso evento, quando si muove all'unisono, quando c'è uno spirito di gruppo. Ecco, questo forse è quello che più di tutti ci ha dato una mano rispetto a quello che un po' si è perso nelle grandi città, cioè la comunità, perché non si è più comunità, si è tutti nel nostro piccolo buco, nel nostro piccolo appartamento, con la nostra piccola realtà, con il nostro piccolo Netflix piuttosto che la PlayStation. Ecco, questa forse è la più grande differenza e la più grande mano che ha dato l'Elba in scatola, la forza di essere ancora una comunità rispetto alle grandi città.
Mi hai fatto venire nostalgia di quando andavo in campagna da ragazzino, che ci uscivamo sempre la sera, che ci andavamo a chiamare sotto casa a voce, senza neanche il cellulare, proprio sotto casa. Michele, scendi, vieni giù!
Esatto. È un po' così, non si organizza la serata, ci si ritrova in paese, poi quello che succede, succede. E nascono le serate più belle, le serate più memorabili che io possa ricordare nella mia vita. Sicuramente me le ricordo qui all'Isola d'Elba.
Va bene, ci hai fatto venire voglia di venire all'Isola d'Elba anche
Vi
d'inverno.
aspetto
Tanto
quando volete.
magari fuori stagione costa anche poco venire, si
Ma
sta
l'Isola d'Elba
bene.
in generale si parla che è cara, è cara, è cara. Cioè, io ti dico, ho lavorato e ho passato vacanze bene o male in tutta Italia. Posso dire con certezza di aver visitato quasi tutte le coste italiane. E ti garantisco che l'Isola d'Elba non è tanto differente rispetto ad altre città, ad altre località turistiche. Quello che incide, sai cos'è? Che è la spesa in più del traghetto, che ti devi caricare la macchina se vieni in macchina con la famiglia, e allora c'è quella spesa in più che influisce sul budget. Però una volta che sei qui, diciamo, non è che costa meno o di più rispetto ad altre località turistiche italiane, ecco.
Va bene, allora Mauro, mi dicevi, quindi siete partiti, ma diciamo avete trovato, quindi anche se mi sembra uno spazio grande, perché comunque poi siete in 200, quindi avete trovato fin da subito
Sì,
uno
non è
spazio.
iniziato subito nello spazio grande, abbiamo
Ah, avete fatto
comunque
diversi
chiesto.
step.
Sì, abbiamo fatto 2 step intermedi perché comunque non avevamo del credito rispetto a questa cosa, no? Sai, quando parli di giochi da tavolo, i giochi, sì, ma cosa fai, no? Cioè, il luogo comune, tu sai di cosa parlo. E quindi all'inizio ci siamo ritrovati in un locale dove abbiamo fatto la prima serata con 25 persone e 6 tavoli. E però il locale era già pieno praticamente perché era molto piccolo. E quindi abbiamo dovuto trovare subito un'altra soluzione ed è scoppiata anche quella perché già la terza serata eravamo in più di 35 persone. Quindi a quel punto mi sono mosso diversamente e sono andato nel posto più bello e più grande che potevo desiderare che ci accogliesse, quindi siamo andati in questo posto e sinceramente ho trovato davanti degli imprenditori lungimiranti che mi hanno detto immediatamente di sì, praticamente vieni, anche perché hanno capito forse il potenziale della cosa, anche se eravamo solo alla quarta serata, quindi eravamo veramente all'inizio. E poi da lì la prima sera eravamo 44, poi 60, poi 70, poi 88, poi 100, poi 110, poi 150, cioè Abbiamo avuto una crescita meravigliosa, ma questo perché? Perché chiunque avesse varcato la soglia dell'Elba in scatola è stato accolto nel migliore dei modi e con tutto l'amore possibile, facendogli conoscere questo mondo dei giochi in scatola, ecco.
Adesso, cioè, mi sta venendo in mente il proprietario del secondo locale che ha fatto una serata, eravate in 50 e poi non vi ha più visto, cioè, disperato, cioè, se...
No, 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 non lo so, non lo so, non lo so.
dice
Comunque
no,
non
cioè...
ci saremmo stati comunque, quindi non è
dice, sì, magari, cioè, se
il
adesso ci sta ascoltando, dice, proponi di fare in diversi giorni, fanno dei turni, cioè, quanto in caso la c'è?
No,
Cioè,
guarda,
se...
diversi turni è praticamente impossibile perché ti dico la verità, l'organizzazione della nostra serata prevede molto lavoro alle spalle perché comunque c'è l'organizzazione prima con i tutor, poi nella scelta dei giochi, poi capire quante persone puoi ospitare in base al gioco, perché se tutti i tutor facessero giochi per quattro persone non potranno mai ospitare 200 per giocatori ai tavoli, capisci? Quindi devi dividere in party game, German, American, collaborativi, cioè devi creare una serata che unisca tutti i punti e tutte le esigenze, sia dei giocatori sia dell'organizzazione. E questo porta via del
Questo
tempo, porta via
è anche
del
molto
lavoro.
interessante perché poi io, tra l'altro, vabbè, adesso faccio una parentesi. Io ho guardato anche un pezzo della tua intervista con Axaroth,
Sì, con Marco.
poi ti farò delle domande su Marco e tu dovrai rispondere che sono meglio io, però poi ci entriamo. Dove, cioè, tu proprio hai messo in luce il fatto che comunque ci sia anche un certo studio dietro a queste serate. Era un discorso molto interessante che mi piacerebbe che ripetessi, anche se qualcuno ricordavi già detto là, e approfondissi.
Sì, questa è una base scientifica, credo, e anche oltre alla base scientifica, credo che ci sia anche una base romantica, che è quello del bisogno dell'essere umano. Cioè, quando si parla del gioco da tavolo, del gioco in generale, non si capisce che non è un di più nella nostra vita, ma è un bisogno che abbiamo antropologicamente. E uno dei primi sociologi che ha studiato tutto questo è stato Roger Tallois, un sociologo francese che ha scritto anche un libro sui giochi. E ha diviso i bisogni dell'essere umano in quattro tipologie, ben distinte, anche se credo che si potrebbe ampliare questa lista, però diciamo che quelle quattro tipologie erano la competitività, il bisogno di sfidare la sorte, la vertigine, la paura, l'horror e l'essere qualcun altro, quindi tutto quello che è giochi di ruolo o ruoli nascosti. Insomma, effettivamente noi applicando queste quattro tipologie e soddisfacendo bene o male tutte le esigenze, siamo riusciti a creare quell'alchimia giusta, perché comunque il gioco da tavolo non è un vestito, è un vestito che devi cucire addosso alla persona. E quindi c'erano tante persone che venivano magari alla prima serata di Elba in scatola e noi le prendevamo di petto, gli dicevamo: allora, non mi è piaciuto. Bene, perfetto, questa è una cosa positiva perché la prossima settimana io ti faccio provare un altro bisogno dell'essere umano rispetto al gioco. E magari la seconda serata dicevano: non mi è piaciuto, ma ti garantisco che la terza serata quel giocatore si sedeva al tavolo dell'Elba in scatola e tutti i giovedì era presente all'Elba in scatola perché tramite l'Elba in scatola soddisfaceva un suo bisogno che non sapeva neanche di avere. Ecco qual è, secondo me, la chiave di volta per il successo dell'Elba in scatola. È coccolare le persone, dargli amori e dargli quello di cui hanno bisogno, che neanche sanno che è quello, però gli dai un'alternativa.
Ecco, continuiamo su questa strada. Cioè, quando adesso avete un'organizzazione, immagino i tavoli li preparate già prima, o uno arriva e sceglie al momento dove
No,
andare?
no, assolutamente. Sarebbe una cosa impossibile da gestire con un numero così alto di persone. Devi avere una base e una preparazione fatta bene prima. Quindi noi, fai conto, i pochi soldi che sono stati messi in questa cosa sono stati messi dagli organizzatori e non guadagnano nulla rispetto a questa cosa. È tutto fatto per il sociale. Questo ci tengo a sottolinearlo. Né gli organizzatori né i tutor, nessuno accordi con nessuno. E quindi non avevamo anche un budget per creare una piattaforma per annotazioni sul nostro sito, perché comunque, sai benissimo, puoi immaginarti una cosa personalizzata, che costi abbia. E quindi siamo andati a cercare delle soluzioni alternative. E questa è una cosa che voglio consigliare a tutti quelli che organizzano serate di giochi da tavolo. C'è un social che si chiama Padlet. Allora, Padlet è un'applicazione che è anche un browser, quindi lo puoi aprire anche da desktop, che ti permette di creare tipo dei block notice dove la gente commenta. Le persone a cui mandi il link del tuo Padlet, quindi non è che è un social pubblico, è una cosa tua interna dove comunque pubblichi la foto del gioco da tavolo, la descrizione, il link al tutorial, il numero di persone, e quando arrivi al numero di persone lo chiudi e non lo rendi più prenotabile. È una cosa comodissima, gratuita, che consiglio a tutte le associazioni di giochi da tavolo di utilizzare, perché è molto meglio delle chat WhatsApp o Telegram, che per carità anche noi abbiamo una chat WhatsApp, ma dove mandiamo solo il link della piattaforma di prenotazione. In questo modo noi prima della serata, alla mattina, sappiamo già quante persone ci sono per ogni gioco e per ogni tavolo, in modo che noi arriviamo al pomeriggio nel locale, predisponiamo i tavoli col numero di sedie e il numero di la disposizione del tavolo in base al gioco, in base alle persone che ci sono, e quando arrivano le persone si trovano già la prenotazione al gioco da tavolo, la loro sedia e il loro tavolo predisposto, col loro tutor che gli spiega il gioco, li fa giocare, li fa divertire.
Eh beh. Cioè, mica un'organizzazione mica da ridere, eh?
Appunto, ti dico che comunque ti porta via molto tempo, cioè questo è stato il mio lavoro quest'inverno, il mio lavoro come quello di Simona, come quello di Daniele, come quello di Isabella e degli altri 20 tutor che ci supportano in questo progetto, in questo...
Ma ecco, facciamo un gioco, cioè, arriva Luca Ciglione, no? Arriva Luca Ciglione che era all'Elba in vacanza. E non aveva neanche avvertito niente, si presenta a serata, dove lo fai sedere? Dove mi fai sedere?
Allora, questa è una cosa che capita tutti i giovedì, perché cosa succede? Che oltre ai prenotati che noi abbiamo su questa piattaforma di cui ti ho raccontato, arrivano gente che comunque passa di lì e dice: ce l'hai il bel scatola stasera, vediamo se si riesce a giocare. Allora io ti dico che in 6 mesi di Elba in scatola mai nessuno è rimasto senza sedia, mai, nessuno. Anzi, abbiamo cercato sempre di farlo sedere al tavolo, che, facendogli qualche domanda, chiaramente, che pensavamo si addicesse a lui o a lei. E quindi sì, siamo stati bravi anche questo, perché oltre ai giochi prenotabili noi ci portiamo sempre sacchetti di giochi, quindi apriamo tavoli sul momento anche, siamo pronti a tutti, a tutto, a improvvisare e a far sedere chiunque si presenta l'Elba in scatola.
Vai, facciamo la prova, dai, fammi le domande, vediamo dove mi fai sedere, vediamo se mi ritrovo. Vai.
Luca, benvenuto all'Elba in scatola, hai prenotato qualche tavolo?
No, guarda, ero qua in vacanza per... così, sono...
Sei da solo?
Sono da solo,
okay.
Sì.
Ti vuoi divertire, vuoi ripetere o vuoi lavorare di strategia? Sei per una serata di birra e divertimento o vuoi competere e far... il cervello?
Voglio competere.
Ascolta, c'ho un posto a Navegador che sono in 4, che gioco da 5, fidati, è giocato al risico, cioè questo non c'entra niente, strategia, mercato, è tutta un'altra cosa, fidati di me, seguimi e provalo.
Navegador però non mi piace, lo conosco, non mi è piaciuto, ho già giocato.
C'ho un posto libero a Bang, a Voodoo, un po' una serata scacciona, un gioco a ruolo nascosto?
Ruolo nascosti.
Allora, c'è il tavolo di Lupus, sono già il 22, ma il 23 si mette il criceto mannaro, non c'è problema.
Vabbè, tutti. Dai, Lupus in tavola mi piace.
Vai, però... un Lupus in tavola ci sta sempre, dai.
Vabbè.
Però, anche se ultimamente ho fatto la notte dei vampiri, è molto meglio.
Però avresti dovuto fare tutte delle altre domande. E queste le domande che avresti dovuto fare. Ti piace scommettere? Sì, mi piace scommettere. Cioè, ti piacciono gli animali? Sì, mi piacciono gli animali. Ti piacciono le corse? Sì, mi piacciono le corse. E allora puoi sederti a questo tavolo di Totopoli.
Anche hai ragione. Non è semplice, anche perché sai qual è il problema, Luca? Che in quel 10 minuti, un quarto d'ora, perché fai conto che noi diamo l'appuntamento, due appuntamenti, uno alle 8 per mangiare tutti insieme, no? Che facciamo la cena tutti insieme, e uno alle 9 e mezza per giocare. Ti dico che il rapporto è circa il 45% di persone che vengono a cena e il restante 55% che vengono alle 21:30 per giocare direttamente. E praticamente alle 21:30 fare conto che ci ritroviamo 120-130 persone tutte insieme da gestire e da far sedere. Poi c'è chi è prenotato, c'è chi non ha prenotato. Non è semplice, te lo dico. Poi accogliere tutti col sorriso, facendoli sentire benvenuti. È un lavoro che devi fare in poco tempo e fatto bene. E far sedere tutti è una missione, è la nostra missione.
Sì, ma Topoli è il mio gioco preferito, nonché il tormentone di questo podcast, nel senso che ogni puntata bisogna nominarlo.
Ah, ok, scusami, non lo sapevo. Io non. No, ma perché io ti dico la verità, cioè non è che avevo conoscenze rispetto, per esempio, a Azkarot, Marco, piuttosto che te, del mondo dei giochi da tavolo. Io più che qualcuno rispetto ai tutorial, sono nel gruppo di giochi da tavolo su Facebook, conosco molti che fanno tutorial di giochi da tavolo, da Alchila ai Giullari. Però non sono inserito in questo mondo, quindi ti dico la verità, mi piace questo mondo, ma l'ho sempre vissuto nella mia intimità e mi sono esposto a questo mondo solo da 6 mesi a questa parte. Quindi non conosco le varie dinamiche social di questo mondo rispetto a te, rispetto alla Tana dei Goblin, rispetto a tutto questo mondo in generale. Questo ci
Vabbè,
tengo a
ti
dirlo
perdo,
perché.
no, ti perdono, ti perdono, non ti
Grazie,
preoccupare.
Luca, grazie,
Allora,
grazie.
adesso prima di passare a un argomento che mi sta veramente a cuore e che ho visto che avete iniziato da poco, voglio parlare di Axar. Allora, adesso Axar, devi sapere che lui una volta era parte del nostro blog proprio, capito? Lui faceva parte dei giochi sul nostro tavolo, no? E poi è andato via perché c'è comunque super preparato, eccetera, doveva essere proprio il boss della Tana dei Goblin, no? Cioè, quindi il numero uno, cioè quello che tutti guardano, eccetera, eccetera. Allora, secondo te, però, rispetto, cioè, a qualche anno fa, quando era con noi, l'hai trovato invecchiato?
Ma io non lo conoscevo prima. Quindi non
Capisco,
so
no,
come
vabbè.
era primo.
No, apprezzo questa tua domanda, caso
No,
vicolato, una domanda, no, scherzo, però
capisco la tua
diciamo.
ironia, no? No, davvero, capisco la tua ironia. No, mi metto in imbarazzo perché
No,
sinceramente no.
sa
Non
salutiamo Marco,
so di cosa stai parlando.
salutiamo Marco. No,
Ciao Marco, ciao,
saluto
grazie.
Marco che è sempre
Grazie
grande.
per aver fatto l'ultimo video pubblicamente, lo voglio ringraziare per aver fatto l'ultimo video dell'ultimo gioco della Splotter, Horses Carriage. È stato molto d'aiuto per tutta la comunità degli amanti degli Splotter.
No, no, grande. Allora, niente, tornando un po' seri. Allora, una cosa che ho visto che avete iniziato, e questa cosa, cioè io sono veramente andato in tilt, perché io sono anni che provo a farlo e non ci riesco veramente, magari
Cosa?
è portare il gioco da tavolo nelle scuole. Adesso devi sapere che qua a Genova, non so se sono qua a Genova che sono matti, eccetera, e io porto questo, diciamo, laboratori, no, di giochi da tavolo sia negli asili che nelle scuole elementari, e gratuitamente, eh. E ogni volta che vado a proporli, no? Vado a proporli, inizio a raccontare, no? Evidenzio tutti i benefici, e vedo le maestre, cioè, che sono veramente entusiaste, no? Dico, ah, sì, e dice, ma quanto costa? Dico, no, ma lo porto gratis, e mi fanno, ah, e poi tipicamente non riesco a portarlo, cioè, l'ho portato in diverse scuole, però, diciamo, il mio proporlo, nel senso che se lo propongo a 100 scuole, lo porto in 20, no? Cioè, proprio. E soprattutto trovo una grande anche a volte invece le maestre che fanno, vabbè, ma ho capito, cioè è memory, no, non è memory, è un'altra roba, ti ho appena spiegato, sì, vabbè, ma cosa sono scacchi? No, ti ho appena spiegato, cioè tipo, ti ho portato anche. Ho visto che invece voi a Bescato siete partiti anche con questa cosa nelle scuole, che è bellissima, raccontaci un po'.
Niente, non abbiamo fatto nulla, cioè tu mi racconti che ti sei proposto, ma invece noi non abbiamo fatto nulla, sono venute le scuole direttamente da noi
Che
per il
bello.
clamore, per il clamore, ma non una, tante scuole, tante professoresse, tante maestre. E il problema è che per quelle che sono le nostre potenzialità ci stiamo dedicando alle scuole superiori perché crediamo che in età inferiore rispetto ai 14 anni ci debba essere qualcuno dedicato che sappia quello che sta facendo. E noi oggi ci sentiamo di lavorare con i ragazzi dai 14 in su, abbiamo iniziato questo progetto con un istituto scolastico, il Cerboni di Portoferraio, con una classe dove abbiamo già fatto 3 sessioni, si dovevano concludere con 3 sessioni, ce ne hanno richiesto una quarta, e anche qui di soldi non se ne è parlato, perché comunque ci hanno detto: ragazzi, noi chiediamo i fondi per l'anno prossimo, e noi abbiamo detto: ma noi non vogliamo essere pagati, non ci interessa, anche se vi danno i fondi ve li ridiamo voi in beneficenza, perché questa è una cosa sociale che facciamo perché possiamo permettercelo di fare. Niente di più, niente di meno. Quindi assolutamente soldi nelle scuole, secondo me, per questa cosa non c'è neanche da pensarci, deve essere volontariato, deve essere una cosa che tu fai per far scoprire ai ragazzi un mondo diverso rispetto a quello che la società ci vuole far credere che esista. E quindi abbiamo iniziato questo percorso all'Istituto Cerboni. Sempre appoggiandoci, ti dico la verità, agli studi di Roger Pallois, quindi come abbiamo fatto l'Elba in scatola, ci siamo presentati nelle scuole, quindi cercando di sia soddisfare i bisogni, sia di cercare di trasmettere qualcosa che possa essere utile. Quindi, per esempio, il lavoro di gruppo all'inizio abbiamo fatto Feed the Kraken, abbiamo lavorato su ruoli nascosti e sullo spirito di gruppo con il ruolo del traditore. Poi siamo passati invece alla competitività, quindi vincere da soli con una tattica e una strategia. Quindi ci siamo appoggiati al libro di Sun Tzu, L'arte della guerra, che pur essendo stato scritto 2500 anni fa è più attuale che mai. Quindi la differenza tra tattica e strategia applicata al gioco da tavolo e anche nella vita quotidiana, facendo vari esempi. E quindi ogni sessione facendo una parte di teoria e pratica, cioè che poi è una pratica che affronterai durante la vita, anche se non lo sai ancora, ma sarà così.
Ma i ragazzi che avete incontrato a scuola poi vengono alle serate?
Sì, ci sono ragazzi che, infatti, oggi sono andato a scuola a fare la terza sessione sempre all'Istituto Cerboni. E c'erano sia i professori che le ragazze che mi dicevano: allora giovedì che tavoli ci sono, dove mi devo prenotare, tu cosa fai? E quindi sì, anche perché abbiamo tantissimi professori all'Elba in scatola che vengono con i loro alunni, quindi allo stesso tavolo molto spesso, tipo io alla Notte dei Vampiri il giovedì scorso avevo la professoressa e la sua alunna di 12 anni che aveva il compito in classe il giorno dopo e stavano facendo tardi, no? E io: prof, il compito in classe domani non si fa, la ragazza è ancora qua a giocare con noi, no? No, domani lo fa. Cioè, ci sono queste dinamiche che sono bellissime, sono stratosferiche, se ci pensi. Il settantenne che gioca col quattordicenne allo stesso tavolo a Sides, per esempio. Cioè, robe stupende, che ti scaldano il cuore, davvero.
Quindi mi dici, avete anche bambini? Ecco, questa è una mia curiosità personale.
All'Elba in
No, mi
scatola
diceva.
sì, all'Elba in scatola sì, all'Elba in scatola sì.
Ok.
Dai 10 anni in su, bambini sono neanche un 5%, ma forse
Vabbè,
anche
anche perché
meno.
essendo di
No,
sera.
è la serata, è tutta. Abbiamo provato a fare l'Elba in scatolina, però è una cosa che poi svilupperemo la domenica pomeriggio, perché è il momento giusto, perché l'Elba in scatolina di giovedì sera l'abbiamo fatto un giorno che c'era il sciopero il giorno dopo, quindi era un po' come se fosse sabato sera. Però abbiamo visto che è una cosa da strutturare molto particolare con i bimbi, quindi quando la faremo nel modo migliore, nei tempi giusti.
Vabbè, sì, io sono molto interessato e seguo anche per il nostro blog. Avete adesso magari non lo conosci, però noi abbiamo una rubrica che si chiama Non solo grandi, di cui sono già, mi pare, 8 anni che ogni venerdì esce una recensione di un gioco per bambini. Cioè, è una cosa a cui teniamo molto. E io in particolare seguo tantissimo le nuove uscite per i bambini e poi addirittura faccio i video con i miei bimbi, quindi è una cosa a
Bene,
cui tengo.
bene, bene, bene.
Anche vado nelle scuole, sono anche game trainer.
Ticket to Ride è molto apprezzato dai bimbi all'Elba in scatola, per esempio.
Beh, sì,
Uno dei
anche a mio
giochi.
figlio piace. Adesso ultimamente il mio gioco, diciamo, preferito da un po' per tutti, per tutte le età, non so se lo conosci, Foxy di Gateon Games, che
No.
è un gioco di memoria dove però c'è anche una componente, forte componente di azzardo, te lo consiglio
Vado
come
a vedere.
gioco, come te lo consiglio. E visto che abbiamo nominato un editore, volevo farti una domanda, ma insomma, gli editori vi hanno notato, vi hanno dato una mano, magari visto che comunque siete 200, penso che avete bisogno di tante scatole, continuate a portare le vostre, qualche editore.
Ma io ho una collezione di circa 150 titoli.
Ah, beh, direi che sei quasi a
La
posto.
mia socia Simona anche. In più la mia socia Simone gestisce proprio il negozio di giochi da tavolo, quindi comunque praticamente ti faccio un esempio stupido, no? Abbiamo tirato fuori 3 settimane fa l'escape room della Cranio, no? Era una novità, il ben scatola, tra l'altro mai fatta sui generis. Ed è stato un boom praticamente. Quindi cosa succede? Che all'inizio per accontentare tutti, dai, prendiamo la seconda scatola. Ok, Simona, dai, ti compro la seconda scatola. La terza scatola, dai, la porto io. Cioè, e quindi alla fine domani, giovedì sera, ci saranno 3 tavoli di escape room per far contenti tutti. Però, insomma, la disponibilità dei giochi da tavolo la mettevamo noi come organizzatori dell'Elbe Scatola. Dopodiché ci hanno iniziato a dare una mano anche le case editrici con la Ravensburger per prima che ci ha regalato un bel cartone di giochi in scatola, poi l'Asmodee, la Giochi Uniti, la MS Edizioni, che tra l'altro voglio anticipare che sarà presente all'ultima serata di Elba in Scatola, portandoci i giochi in regalo del tema sul tema investigativo, perché c'è un
Belli.
ramo investigativo dell'Elba in Scatola molto bello. Insomma, sì, le case editrici si sono avvicinate e abbiamo apprezzato tantissimo perché comunque ci sentiamo compresi, ecco, che abbiamo saputo trasmettere nel modo giusto la nostra passione disinteressata per portare la cultura ludica. Nel nostro piccolo, perché stiamo parlando dell'Isola d'Elba, però abbiamo visto che siamo d'esempio, perché io ho visto moltiplicarsi le foto nei vari gruppi Facebook, di persone che organizzano sempre più motivate le loro serate di gioco, anche perché tanti ci hanno telefonato chiedendoci consigli, quindi abbiamo anche dato consigli di marketing, perché oggi come oggi, anche con 70-80 euro, tu riesci ad arrivare a 30.000 persone pubblicizzando la tua idea, quindi è un peccato non provarci, ecco, perché si sta parlando veramente di poche decine di euro. E quindi siamo contenti, rispetto a questo siamo contenti.
Bene, bene, dai, direi che più o meno abbiamo fatto una bella panoramica del vostro lavoro, che peraltro è veramente figo, e molti spero che si sentiranno, diciamo, ispirati anche, no? Magari in altre parti d'Italia a lanciarsi, magari e uscire da... Se, insomma, se battete sempre vostra moglie e i vostri amici anche sono scarsi, come è successo a Mauro, potete... Onda, cioè, provare a fare come la mia scatola per trovare nuove amicizie e nuova gente da battere, soprattutto, che è la cosa più
Esattamente, anche perché poi
importante.
si creano in automatico i gruppetti, cioè in base ai gusti personali, quindi i più accaniti si fanno sempre il loro poi tavolo German, piuttosto che il D&D, piuttosto che il tavolo di Dixit, poi ognuno va sempre verso quella direzione. È anche bello questo, tutte le amicizie che nascono, tutte le varie compagnie nuove che nascono, è molto bello sotto molti punti di vista, davvero.
Ma c'è uno che è il campione, cioè che è quello che dice: no, questo qua il tavolo vince sicuro, cioè è un fenomeno, cioè
No, no,
ce l'avete.
cioè, sai perché? Perché ci sono troppe persone ancora per definire dei ruoli rispetto a determinati giochi. È troppo presto, è troppo presto, è troppo una cosa nuova. Sono solo 6 mesi, le persone girano, cambiano tutor, cambiano tavoli. Anche noi cambiamo molto spesso giochi. Vogliamo far godere l'Elba in Scatola a 360 gradi, vogliamo far provare a ogni persona. Infatti, noi diciamo sempre: non andare sempre dallo stesso tutor, non fare sempre lo stesso gioco, cambia, sperimenta, perché solo con la sperimentazione puoi affinare il tuo livello di esperienza e capire cosa ti piace di più.
Va bene, allora non vengo perché altrimenti diventerai quella persona. Vabbè, ok, no, tutto a posto. Allora, Mauro, dai. Allora, adesso andiamo verso, diciamo, la fine di questa bella chiacchierata. E noi abbiamo sempre un momento dove chiamiamo già l'ospite la sua personale top 5 dei giochi preferiti.
Madonna, che domanda difficile!
No, deve essere una domanda libera, che non, quindi non è che ci sono giochi migliori di altri, non stiamo facendo una classifica, diciamo, di qualità, ma tua personale, di quello che ti piace. Quindi vai sereno. Prego,
allora, se dovessi scegliere il numero di giocatori, quindi escludiamo i party game che ce ne sono di bellissimi, escludiamo anche i cooperativi, se proprio mi dovessi far scegliere a cosa vuoi giocare stasera, in quanti giocatori vuoi giocare, io ti direi Indonesia, Terra Mistica, Imperial 2030, Brass Birmingham, ho anche un bel Pandemic Legacy, una bella campagna da finire e buttar via la scatola alla fine.
Allora, sono interessanti perché hai nominato diversi titoli, vabbè, più sul German, però poi c'è anche questo Pandemic Legacy.
Sì, ma perché forse ho dei bei ricordi.
Mi ha stupito, però non posso non notare che comunque hai detto, due titoli sono nella top 3 di BGG, no? Perché mi sembra che Pandemic Legacy sia terzo, mentre Brass sia primo al momento.
Sì, da poco.
Esatto, e quindi la mia domanda è, ma questi titoli li hai conosciuti proprio andando a guardare la classifica di BGG? E quindi c'è, diciamo, il caso che siano tra i primi, perché io dico, vabbè, ma io, senti, mi sono appena... diciamo, arrivato in questo mondo, no? Ho giocato, sì. di solito la gente fa, gioco a Dixit, mi piace, dico, che figo, giochi da tavolo. Poi ne provo un altro, mi piace pure quello, dico, ok, dai, voglio avere i migliori. Vado a quel punto magari ho capito, ho scoperto che esiste BGG, mi vado a guardare la classifica, dico, oh, mica, inizio dal primo, cioè. E poi magari il primo non mi ispira, perché vedo che costa 150 euro quando era Gloomhaven, allora vado al secondo. E cioè, questo è stato un tuo approccio del genere oppure no, al contrario, cioè tu hai comprato a caso?
No, non ho comprato a caso, ho comprato da un negozio fisico sinceramente di Milano, perché la mia passione è molti anni che ce l'ho, quindi vivo ancora a Milano, da un negozio fisico e non sapevo neanche dell'esistenza di BGG, quindi no, non, forse l'unico titolo che ma incuriosito su BGG è stato Brass Birmingham, che ho conosciuto un po' dopo, però no, negozio fisico, è iniziato a comprare giochi e poi è stato bravo il negoziante a indirizzarmi sempre su giochi che sapevano che mi potevano piacere, quindi sì, BGG poi sì, è chiaro che guardo la classifica, però tipo a Gloomhaven non ci giocherei mai, ti faccio un esempio, però quanto è stato per primo in classifica di BGG, non l'ho mai comprato, quindi no. Credo
spero che tu non abbia detto questa cosa ad Axard, perché cioè, è il suo gioco preferito.
Fatti suoi, nel senso, ognuno c'è i suoi gusti, voglio dire, non mi interessa. Però, nel senso, io sono un giocatore German, anzi mi definisco un giocatore German, e comunque... se Terra Mistica a livello di fazioni diverse uno dall'altro è uno dei giochi secondo me più bilanciati bene che ci siano, e quindi ti diverti ogni volta a cambiare fazione, ha una rigiocabilità pazzesca e un lavoro sia su mappa sia sulla tua plancia, cioè tutto quello che cerco su un gioco da tavolo. Poi Indonesia era per citarne uno degli splotter, però io della splotter li amo tutti. Brass Birmingham, idem, cioè, quindi se sono alla fine lì in cima alla classifica BGG, un motivo ci sarà anche.
Va bene, no, era per avere maggiori info. Ovviamente io non gioco niente di tutto questo, no, gioco anche questo, ma io prediligo giochi, tu mi conosci, ma io prediligo giochi di durata contenuta, mi piace giocare più giochi più corti.
Per esempio,
vabbè, non so, tipo The King is Dead, non so se ci hai mai giocato.
Carinissimo, ce l'ho, mi piace tantissimo.
Ah, questo, guarda, cioè, per me quello lì è un gioco
sì. Molto... in tre è perfetto.
Sì. Oppure poi mi piacciono gli investigativi, gli escape room, però vabbè, io gioco con tutto, però diciamo che quelli lunghi faccio un po' fatica, però mi piacciono. Mi piace tutto, io gioco con tutto, anche party game, tutto, quindi però.
Sì, ma anch'io gioco con tutto, però mi hai chiesto una top 5, dovevo fare una selezione dei miei preferiti.
Va bene. Allora Mauro, niente, allora io ti ringrazio per averci dato un po' questo tempo, questa mezz'ora,
Grazie
40
a te,
minuti,
Luca.
e spero che diciamo, farai sentire questo podcast a tutta Elba in scatola, in modo che possano conoscermi, inneggiare il mio nome e venirmi a chiedere gli autografi quando ci incontreremo a Play,
Va
in
bene, va bene.
queste teatre, fiere, eccetera. E lascio detto un secondo per gli ascoltatori che ancora magari sono giusto nuovi, oltre diciamo al podcast, noi abbiamo un gruppo Telegram appunto dedicato al podcast che si chiama Giochi sul nostro podcast, e poi ovviamente abbiamo invece tutto il blog giochi sul nostro tavolo.it e tutti i social collegati, quindi Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter, e più chi ne ha più ne metta. Quindi se vi fa piacere seguirci, noi sostanzialmente ogni giorno facciamo una recensione di un gioco da tavolo e poi tutte queste cose correlate, podcast, eccetera, eccetera. E niente, per oggi direi che è tutto. Ringrazio ancora Mauro di aver partecipato
Grazie
e gli
a voi,
faccio ancora in
saluto a
bocca al
tutti.
lupo per il suo progetto che sta andando molto bene e spero che possa ancora crescere e portargli ulteriore soddisfazione. E va bene, allora un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima.
Ciao
Ciao,
a
ciao
tutti,
Mauro.
alla prossima e buon gioco a tutti.
Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it. Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.